Radio Svaboda e il Dito nell'Occhio Associazione Culturale presentano Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 2. L'epoca carolingia, dalla conquista araba della penisola iberica alla morte dell'imperatore Carlo il Grosso. Autore Andrea Babini, leggono Andrea Babini, Alessandra Benfenati, Marzia Giovannini, Michela Di Mieri e Lorena Barducci. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti alla 20ª puntata della serie di letture relative al volume Il Medioevo in Italia e in Europa, dedicato all'epoca carolingia, il secondo volume. Oggi, come abbiamo anticipato nella chiusura della puntata precedente, sarà una puntata di ferro, di guerre, di sangue, di lotta. Racconteremo le guerre di Carlo Magno, racconteremo la riorganizzazione del suo esercito, operata, messa in atto in questi anni proprio dal futuro imperatore, che gli permise di creare questa efficientissima per l'epoca struttura, molto ben organizzata sotto il profilo della logistica, dei rifornimenti, dell'organizzazione delle campagne, in un'epoca in cui, intendiamoci, era molto difficile. Non avevano neanche le cartine geografiche, non avevano una precisa idea dell'organizzazione geografica del territorio, non avevano quasi strade efficienti, ormai le strade romane erano andate deteriorandosi, non erano state manutenute, quindi si erano rovinate, erano crollati i ponti, c'erano pochi guadi buoni per i fiumi, superare una catena montuosa era difficile, i passi erano spesso ghiacciati. Dobbiamo immaginare un mondo anche nel quale ci si muoveva poco anche per mare. La marineria era ridotta al minimo nel regno dei Franchi. Eppure Carlo riuscì a organizzare una struttura efficiente con una leva militare ben organizzata, ben strutturata, che permetteva di radunare imponenti per l'epoca eserciti, seppe dare grande valore alla cavalleria, creando quindi in qualche modo forze militari meno numerose ma molto più potenti, con una grande forza d'urto, quindi facili da mantenere anche sotto il profilo puramente dei rifornimenti, delle vettovaglie, ma non meno per questo impattanti quando andavano in guerra. È l'inizio del Medioevo anche dei cavalieri, delle cavallerie. Il Medioevo fu profondamente tipico anche sotto lo profilo dell'arte militare, ha dei suoi connotati caratteristici che conosciamo, che vediamo nei film. Molto iniziò sotto Carlo, perché lui diede questa impronta adatta ai tempi, adatta alla situazione che si trovava ad affrontare. E poi racconteremo le sue campagne, racconteremo la serie di vittorie incredibili per certi versi, stupefacenti, che gli permisero di abbattere regni su regni, dopo quello dei Longobardi, il Canato Avaro, conquistare la Sassonia, prendere grandi porzioni di territorio in Spagna creando la Marca Ispanica. Fu un imperatore vincente sotto il profilo militare. E a questo imperatore vincente vi lasciamo, senza chiacchierare oltre. Buon ascolto, alla prossima occasione. La riorganizzazione dell'esercito franco. Carlo fu un sovrano poliedrico, capace di eccellere come legislatore, come amministratore, come uomo di cultura e come uomo di fede. Tuttavia, fu in primo luogo, al pari di tutti i re germanici, un condottiero, e fu grazie alle sue guerre vittoriose che poté diventare imperatore. L'attività militare era centrale nell'organizzazione del Regno dei Franchi, popolo fiero e bellicoso che aveva continuato a mantenere viva, anche dopo secoli, la propria identità di comunità di guerrieri. La guerra era parte della vita del regno e contribuiva a formare la base ideologica e la percezione di sé di questa gente. Nessun capo dei Franchi poteva sperare di acquisire o di conservare una qualche forma di autorevolezza se avesse rinunciato a guidare l'esercito in guerra per un periodo troppo lungo. Carlo non fece eccezione in questo. Anzi, si rivelò uno dei condottieri più cinici, capaci e tenaci del Medioevo e condusse i suoi Franchi in guerra quasi ogni estate del suo lungo regno, contro tutti i popoli che confinavano con il suo territorio, uscendone sempre vittorioso. Per comprendere la centralità di questa attività nella vita del regno, basti pensare che negli annali del Regno dei Franchi, la fonte che ci racconta gli avvenimenti anno per anno, lo schema estremamente sintetico si ripete ogni volta. Viene riportato dove ha passato il Natale il re, dove ha trascorso la Pasqua e infine, con maggiore dovizia di particolari, contro quale popolo confinante ha fatto la guerra in estate. La guerra, infatti, era un'attività estiva, quando il tempo più mite e le scarse piogge non rendevano troppo faticose le marce e favorivano il movimento dei carri con le provviste. In questa epoca così povera di tecnologia, di vie di comunicazione e di infrastrutture, la difficoltà nel muovere le truppe, nel mandare dispacci ai conti e ai monasteri per il reclutamento degli uomini e per l'accantonamento delle scorte alimentari e gli ostacoli nel pianificare la campagna erano immani. Molto più che dal valore sul campo di battaglia, l'esito delle guerre veniva deciso in base a quale contendente possedeva la migliore organizzazione, merce assai rara in quei tempi di desolante arretratezza tecnica. Carlo fu certamente un grande condottiero, ma lo fu in linea con quelli che erano i suoi tempi e quindi, a differenza di un Alessandro Magno o di un Giulio Cesare, non si distinse tanto per la capacità di prevalere in grandi battaglie campali disponendo le truppe sul campo in modo preciso e secondo un efficace piano tattico. Carlo fu piuttosto un pianificatore feroce delle sue campagne, preciso nel reclutamento, nell'organizzazione dell'esercito, nel decidere i percorsi e le tappe di marcia dei suoi uomini, provvedendo con attenzione ai carriaggi e ai rifornimenti. E tutto questo in un'epoca nella quale le cartine geografiche non esistevano quasi e le cognizioni di geografia erano estremamente approssimative. Carlo fu un condottiero invincibile che non dovette mai guidare l'esercito in battaglia, anche perché durante le sue numerose guerre di scontri campali non ve ne furono quasi. Carlo vinceva le guerre quasi senza combattere, perché al cospetto della forza e dell'organizzazione dei suoi eserciti, la gran parte dei nemici semplicemente si arresero o fuggirono. Fu quindi la precisa ed efficiente organizzazione dell'esercito la vera forza di Carlo come militare. L'esercito dei Franchi era tradizionalmente uno dei più forti tra quelli dei regni romano-barbarici, ma Carlo lo riformò, modificando alcuni aspetti fondamentali in virtù dei cambiamenti avvenuti nella società del suo popolo e al tempo stesso determinandone altri proprio con le sue riforme militari. Fino all'epoca carolingia l'esercito dei Franchi era, in linea con le tradizioni ataviche germaniche, composto da tutti gli uomini liberi del popolo. Costoro, in origine, erano gli stessi che si riunivano in assemblea per acclamare nuovi sovrani e il diritto di fare parte dell'esercito era parte integrante della loro condizione giuridica di uomini liberi. Si tratta di un'organizzazione sociale finalizzata alla guerra che, con le dovute differenze, è possibile riscontrare in tutte le società tribali tendenzialmente nomadi della storia umana, dai guerrieri arabi preislamici ai cavalieri mongoli di Gengis Khan fino ai nativi americani. Era espressione, se non proprio democratica e egualitaria, quantomeno assembleare, di una società poco stratificata, nella quale a farla parte del leone erano i rapporti di lealtà reciproca, più che una gestione piramidale del potere con una catena di comando e una rigida disciplina. Con cadenza periodica, il re chiamava questo suo popolo alla guerra, indicando una data e un luogo in cui farsi trovare per dare inizio alla campagna militare. I guerrieri, tutti uomini liberi, si recavano in piccoli gruppi formati da clan familiari all'appuntamento, per lo più a piedi e con un armamento semplice, costituito da uno scudo di legno e lancia. Solo i più ricchi arrivavano a cavallo, magari con armi di qualità un poco superiore, come un'armatura di cuoio placcato in metallo, un elmo e una lunga spada, ma erano comunque pochi. Non vi era un accurato sistema di leva e un controllo stringente, tuttavia la partecipazione era alta perché fare la guerra, oltre a essere parte integrante della personalità giuridica di un libero, era un'imperdibile occasione per acquisire mezzi e ricchezze attraverso il saccheggio, una fonte di reddito essenziale in quel mondo estremamente povero di risorse. Durante il regno di Carlo, però, questa semplice organizzazione cambiò in virtù di una radicale riforma della leva destinata a modificare anche il volto della società del regno, introducendo un nuovo modo di intendere i rapporti sociali e di potere. In parte il cambiamento fu legato alle modificazioni della struttura sociale del regno, che in epoca carolingia appare più stratificata sul piano economico. L'epoca di Carlo rappresentò un periodo di crescita economica e di differenziazioni sul piano sociale. Dopo secoli di crisi e stagnazione, i timidi miglioramenti tecnici introdotti in agricoltura e una certa stabilità politica e sicurezza del regno permisero un blando ma significativo aumento della ricchezza prodotta. La ricaduta sulla forza militare dell'esercito franco fu notevole, in quanto crebbe il numero di coloro che potevano permettersi una cavalcatura e una rudimentale armatura, andando a ingrossare le fila della cavalleria. Questo reparto divenne via via sempre più importante all'interno degli eserciti carolingi. Basti pensare che nel 755, anni prima che Carlo diventasse re, si decise di posticipare di 2 mesi la convocazione dell'esercito, da marzo a maggio, per avere a disposizione un foraggio più abbondante. La cavalleria mostrava indubbi vantaggi rispetto alle masse di guerrieri appiedati della prima epoca merovingia. In primo luogo, la maggiore forza d'urto individuale delle forze montate permetteva di ottenere lo stesso potenziale distruttivo a fronte di eserciti poco numerosi, rendendo assai meno critici i problemi di rifornimento. In secondo luogo, in un'epoca nella quale le strade romane erano solo un lontano ricordo, permetteva una maggiore rapidità di movimento e una superiore mobilità sullo scenario di guerra. Ecco perché le deliberazioni di Carlo in ambito militare mostrano sovente un'accentuata attenzione a questo reparto, che di fatto divenne il vero protagonista degli eventi bellici, e tale restò per quasi tutto il Medioevo, almeno fino all'epoca comunale. Il re si preoccupò molto che tutti gli appartenenti all'aristocrazia, capaci di concedersi un cavallo, magari di alta qualità e addestrato alla guerra, partecipassero alle sue campagne. I capitolari, ossia gli elenchi delle leggi e delle deliberazioni emanate da Carlo, in questi anni ci riportano pene assai severe per gli aristocratici che avessero tentato di evitare la chiamata alle armi. Ma non solo, vennero introdotti criteri di selezione, via via più rigorosi per coloro che avrebbero seguito il re in guerra. In linea teorica, ogni franco di condizione libera faceva parte delle forze armate del regno. Tuttavia, già da tempo non tutti i guerrieri venivano chiamati alle armi ogni anno. Si seguiva piuttosto un criterio di selezione geografica, coinvolgendo gli uomini delle regioni più vicine al confine che si sarebbe aggredito. Nel caso di invasione della Sassonia, a essere coinvolti erano soprattutto effettivi austrasiani delle regioni orientali, mentre per una campagna nella penisola iberica contro gli arabi potevano essere chiamati alle armi guerrieri residenti presso la Neustria o l'Aquitania, e questo per evidenti motivi di vantaggio logistico. Nel tempo però la selezione si andò a determinare per criteri di natura sociale. A Carlo interessava sempre meno avere una massa di fanti malandati e pessimamente equipaggiati. Nei diversi capitolari che si occuparono dell'esercito si vennero definendo una serie di requisiti sempre più selettivi e stringenti per poter far parte dell'esercito e partecipare alle campagne all'estero del re. In un primo tempo venne vietato a chi veniva in guerra di presentarsi armato solo di bastone, ma poi le regole si fecero più precise e le direttive per il reclutamento via via più esigenti sulla falsariga del sistema di selezione pensato anni prima dal re Longobardo Astolfo. Chi era sufficientemente ricco doveva presentarsi a cavallo e con un equipaggiamento adeguato, mentre nell'803 un capitolare prevedeva che i conti, in base alle dimensioni della loro proprietà, dovessero depositare un certo numero di brogne, la rudimentale armatura dell'epoca, e di elmi destinati ad altri combattenti che non potevano permettersele. Sul finire del regno di Carlo si sviluppò, sempre in modo analogo a quello dell'organizzazione dell'esercito di Astolfo, un sistema piuttosto rigoroso di mutualizzazione delle spese, secondo il quale più uomini liberi di bassa condizione sociale potevano unire le risorse allo scopo di pagare a uno del gruppo l'equipaggiamento necessario a seguire in guerra il re. Questa riforma alzò notevolmente il livello qualitativo dell'armamento dell'esercito carolingio e di fatto significò la selezione di una classe di persone dedite quasi esclusivamente alla guerra, quindi molto addestrate, affidabili ed esperte. Non a caso si venne sviluppando in epoca carolingia la presenza nell'esercito di un gruppo di combattenti particolarmente agguerriti, i Vassi Casati, divenuti poi i Vassalli, che accompagnavano in guerra Carlo ogni anno e ai quali venivano assegnati beni sufficienti perché potessero armarsi per le campagne militari. Tutto questo significò una profonda modificazione della cultura sociale dei franchi. Essendo la condizione giuridica dei liberi legata alla loro capacità di servire nell'esercito, la riforma militare di Carlo introdusse un nuovo assetto della società, con una ristretta aristocrazia militare d'élite a cui si accompagnava la massa dei contadini sempre meno socialmente rilevanti. Iniziò, a cavallo tra l'VIII e il IX secolo, a svilupparsi il modello sociale piramidale, tipicamente alto medievale, che prese piede in modo sempre più vistoso nei secoli successivi. Quindi complessivamente l'armata del re era costituita da diversi tipi di combattenti. In primo luogo vi erano i vassalli, che formavano il nucleo centrale dell'esercito, mobilitabili con grande rapidità in caso di emergenza, in quanto posizionati con i loro possedimenti nelle cosiddette marche di confine, le regioni del regno maggiormente esposte al pericolo, secondo un modello che ricorda quello degli stratioti bizantini. Ai vassalli, in caso di campagne programmate con maggiore anticipo, si aggiungevano i contingenti reclutati dai conti tra gli uomini liberi del loro pagus e quelli raccolti presso i loro vasti possedimenti da vescovi e abati. Una volta che un popolo veniva sottomesso, entrava a far parte di questa notevole macchina bellica e i suoi soldati venivano inquadrati in reparti organizzati su base etnica, anche se sotto il comando di alti ufficiali franchi. Quando Carlo, con cadenza pressoché annuale, o i suoi successori, con minore frequenza, preparavano una campagna, facevano spargere la notizia per tutto il regno, chiamando alle armi i contingenti più vicini al futuro teatro di guerra. i singoli combattenti erano tenuti a presentarsi con l'equipaggiamento previsto dal loro censo e con scorte alimentari per almeno 3 settimane, mentre conti e vescovi dovevano allestire cariaggi, le bestie da soma, il foraggio per sostenere la logistica in modo adeguato. In considerazione dei tempi e delle pessime vie di comunicazione, l'esercito carolingio era capace di mobilitarsi con sorprendente rapidità. Alla base di questa efficienza vi erano un'organizzazione efficace e una ferrea disciplina. Il mancato adempimento del servizio militare era punito con un'ammenda molto gravosa, detta eribannum, mentre la diserzione costava addirittura la morte. Nonostante questo rigore e tutte le attenzioni possibili da parte dei funzionari, il carattere non permanente dell'esercito lo rese comunque troppo lento a reagire alle minacce portate dai popoli confinanti, come i vichinghi che colpivano con raid fulminei in modo implacabile e imprevedibile i territori indifesi dell'impero, per poi dileguarsi prima dell'arrivo dell'esercito franco. Quando poi, con la morte di Carlo, l'istituto imperiale andò perdendo di forza e di carisma, l'obbedienza dei vassalli e degli uomini liberi divenne meno solerte. Il rispetto degli obblighi militari si fece meno puntuale e l'esercito più inefficiente. Le divisioni interne tra i discendenti di Carlo, con le frequenti guerre civili, fecero il resto e portarono alla crisi militare della potente macchina bellica carolingia. Quella macchina che era stata la chiave del successo di Carlo solo pochi decenni prima. La conquista dell'impero. La possente macchina bellica franca fu lo strumento grazie al quale Carlo poté ingrandire il territorio soggetto alla sua sovranità, determinandone la trasformazione da regno identitario di un popolo germanico a grande costruzione politica multietnica e sovranazionale. Creò in tal modo le condizioni di fatto per la proclamazione della nascita o della restaurazione di una realtà imperiale in Occidente. Si è discusso a lungo se Carlo possa essere considerato il padre dell'Europa e il dibattito è ad oggi aperto. Tuttavia, anche se può apparire azzardato mettere il grande monarca franco in relazione diretta con la nascita dell'idea di Europa, è invece innegabile che il suo percorso storico segnò una svolta epocale portando a una prima riunificazione dell'Occidente cristiano o di gran parte di esso. Diventa quindi evidente il ruolo cruciale che l'azione di Carlo ebbe nella definizione di uno spazio, non soltanto territoriale, nel quale attraverso una serie di vicende si andò nei secoli costruendo un mondo tipicamente medievale, il cui principale lascito a noi moderni fu la dimensione europea della nostra coscienza storica. Le guerre condotte da Carlo riguardarono praticamente tutti i confini del mondo franco e si ripeterono con cadenza annuale nel corso di tutta la durata del suo regno. Tutte queste guerre si ammantarono di una forte impronta religiosa legata all'identità cristiana della legittimazione della corona della monarchia franca. Quasi tutti i nemici contro cui si batté Carlo furono non cristiani, come avari, sassoni e musulmani, oppure cattolici ma tradizionalmente ostili al papato, come i longobardi. La sola eccezione a questi aspetti ideologici delle guerre di Carlo fu il conflitto che lo oppose al Ducato di Baviera, che era un potentato indiscutibilmente cattolico e devoto al Papa romano. Possiamo quindi considerare le guerre carolingie non solo come una sostanziale unificazione dei popoli cristiani di rito latino, ma anche un importante allargamento con metodi cruenti dell'area di influenza del cristianesimo romano. Ai fini della diffusione del cristianesimo in chiave antipagana, la guerra più importante e dagli esiti più significativi, tra quelle che Carlo volle combattere, fu certamente l'invasione della Sassonia. Il popolo sassone, di origine germanica e assai affine ai franchi per lingua, tradizioni ataviche e spirito guerriero, occupava una vasta area a nord-est dei confini del regno. A differenza degli altri popoli germanici, esso non aveva mai abbandonato queste basi originarie ed era rimasto insediato nel suo territorio, fatta eccezione per una certa penetrazione in Britannia, conservando intatte le proprie tradizioni religiose pagane. Sotto questo profilo si trattò veramente di una guerra di religione, perché i sassoni non solo non si erano lasciati evangelizzare dai missionari inviati dai re merovingi e dai papi nei secoli precedenti, ma custodivano gelosamente le loro consuetudini, i loro luoghi sacri e le loro credenze ancestrali, a cui davano un fondamentale significato identitario. Lo spirito da crociata ante litteram di questa campagna di Carlo è reso con rara efficacia da questa missiva che il re ricevette nel 773 all'indomani delle prime vittoriose campagne in Sassonia, conclusesi con la distruzione dell'Irminsul, il sacro idolo di quei pagani. A scrivere a Carlo non era un ecclesiastico del suo regno, ma un abate anglosassone della Northumbria, di nome Eanwulf. A a dimostrazione di come tutto il mondo cristiano di rito latino guardasse oramai a Carlo come a un proprio campione.
Affrettati a diffondere la fede di Cristo tra i popoli a te soggetti. Moltiplica il tuo zelo nella loro conversione. Perseguita i culti idolatri. Abbatti i templi pagani. Guida i costumi dei sudditi con le esortazioni, col timore delle punizioni, con gli inviti e con il buon esempio.
Prima di Carlo, già suo padre si era impegnato in dure campagne per rintuzzare gli attacchi di questo popolo bellicoso che non esitava a tormentare i territori franchi con razzie e saccheggi. Pipino aveva riportato alcune vittorie, che tuttavia si erano rivelate piuttosto effimere, e così lo stesso Carlo, non appena ereditata la corona e unificato il regno, e prima ancora di regolare i conti con i Longobardi, si era dedicato a programmare e condurre alcune dure campagne in Sassonia. L'esito di queste guerre tenacemente condotte da Carlo ha un'importanza di prim'ordine nella storia della civiltà europea, perché dalla fusione di elementi sassoni e franchi nacque quello che oggi è riconosciuto come il più importante e potente popolo europeo, quello tedesco. Carlo, in 30 anni di guerre, occupò tutti i territori dei Sassoni tra il mare del Nord e l'Assia, giungendo fino a superare Oriente e l'Elba e ad annettere quello che è oggi l'Holstein meridionale. A detta del suo principale biografo Eginardo, la tenace azione prolungata nel tempo consistette nel metodico svolgimento di un unico piano. Tuttavia, molti storici contemporanei reputano che si sia trattato semplicemente di una lotta mortale, nel corso della quale la tenace resistenza sassone costrinse Carlo a impegnarsi a lungo, adattandosi via via ai diversi scenari e alle difficoltà che incontrava. Una volta ottenuta la corona di tutto il regno nel 771, Carlo già nel 772 mosse contro la tribù turbolenta degli Engri. Il re fu costretto però ad assentarsi dal fronte orientale nei 2 anni successivi per seguire da vicino le vicende italiane, e questo permise ai Sassoni di contrattaccare e portare le proprie incursioni nella regione della Turingia. Una volta soggettato il regno dei Longobardi, già nel 775 Carlo riprese le offensive in Germania, sottomettendo gli Ostfali e gli Engri e punendo i Westfali, re di aver attaccato i presidi franchi della linea del Weser. Questi successi tuttavia non furono affatto sufficienti a venire a capo della tenacia sassone, così già l'anno successivo Carlo fu costretto ad allestire un grande esercito e ad avanzare fino al fiume Lippe. Alle sorgenti del fiume si tenne una dieta a cui parteciparono i principali capi sassoni, i quali garantirono a Carlo la pace e la consegna di ostaggi. Sulla Lippe fu fondata anche la città-fortezza di Karlsburg, a presidio del confine. Ma tutte le misure prese si rivelarono insufficienti. Complice anche il risentimento per i primi battesimi nella regione, i Sassoni ancora una volta insorsero e iniziarono nuovi massacri di presidi franchi. Carlo dovette ripresentarsi in Sassonia già nel 777, tenendo presso Paderborn una nuova importante dieta che vide la partecipazione di numerosi ecclesiastici e nel corso della quale si discussero gli interventi per ottenere la conversione delle popolazioni locali. Per nulla disposti a cedere, numerosi sassoni si rifugiarono all'interno del confinante territorio dei danesi e da qui, nel 778, presero a tormentare il territorio franco, approfittando del fatto che il grosso dell'esercito quell'anno era impegnato a Saragozza, in Spagna, contro gli arabi. Carlo fu costretto a marciare verso il Reno a tappe forzate per sventare la minaccia e da questo momento il conflitto si fece ancora più drammatico. Carlo negli anni seguenti intervenne in Sassonia quasi tutte le estati, fatta eccezione per la breve parentesi italiana del 781, ma soprattutto la lotta fu contraddistinta da una ferocia e una brutalità senza precedenti. Al mezzo delle armi Carlo aggiunse per piegare la resistenza dei Sassoni la lotta culturale condotta con strumenti legislativi e provvedimenti ispirati a una marcata intolleranza. Sono di questo periodo alcuni capitolari nei quali erano previste pene assai dure nei confronti dei Sassoni che non avessero abbandonato i loro culti tradizionali o avessero posto in pericolo la comunità cristiana. In particolare si ricorda il Departibus Saxonia del 785, del quale, per aiutare il lettore a comprendere la natura brutale di questa guerra, riportiamo alcuni brevi stralci.
Ciò piacque a tutti, e cioè che le chiese di Cristo, che vengono ora costruite in Sassonia e sono consacrate a Dio, non abbiano un onore minore, ma uno maggiore e superiore rispetto a quanto hanno avuto le case false degli idoli. Se qualcuno sarà entrato con violenza in chiesa e vi avrà tolto qualcosa con la forza o col furto, o avrà bruciato la stessa chiesa col fuoco, costui deve essere condannato a morte. Se qualcuno avrà trascurato il santo digiuno quaresimale per disprezzo della cristianità e avrà mangiato della carne, sia condannato a morte, ma tuttavia sia deciso dal sacerdote se per caso costui non abbia mangiato la carne per necessità. Se qualcuno avrà ucciso un vescovo o un sacerdote o un diacono, sia punito parimenti con la morte. Se qualcuno, ingannato dal diavolo, avrà creduto, secondo l'uso pagano, che una donna sia una strega e mangi gli uomini, e a causa di questo l'abbia bruciata e abbia dato in pasto la sua carne, o egli stesso l'abbia mangiata, sia condannato a morte.
Appartiene a questo periodo il controverso e raccapricciante episodio del massacro di Verden, durante il quale nel 782 Carlo ordinò l'uccisione in un solo giorno di 4.500 prigionieri sassoni, come rappresaglia per una serie di attacchi contro notabili e postazioni franche. Vi furono alcuni tentativi di scagionare il re Franco dalla responsabilità per un gesto così efferato e crudele, ma risultano assai poco credibili alla luce di quanto scritto negli annali del regno.
Quando di questo, il signore re Carlo si precipitò verso un luogo dove poté riunire quante più truppe poteva, con un breve preavviso, e avanzò fin dove l'Aller si getta nel fiume Weser. Allora fece riunire tutti i sassoni catturati nei dintorni, e sospettando che tra di essi vi fosse chi aveva subillato le rivolte, ne mise a morte 4.500. Witichindo non era tra loro, in quanto era fuggito da tempo in Danimarca. Quando ebbe finito questa operazione, il re signore tornò nel regno dei Franchi.
La rappresaglia, senz'altro ordinata per fiaccare la resistenza sassone, non ottenne il risultato sperato. Al contrario, i sassoni, soprattutto i ceti popolari, si ribellarono con ancora maggiore ostinazione, ponendosi in massa sotto il comando del loro duca e leader carismatico Witichindo. La lotta proseguì durissima fino al 785, quando l'orgoglioso condottiero sassone, ancora oggi considerato icona della resistenza contro un occupante straniero, accettò di convertirsi e di farsi battezzare. Secondo le cronache, il fiero campione della religione pagana divenne peraltro un devoto e zelante duca cristiano. Si ebbero nuove insurrezioni e nuove spedizioni punitive contro i sassoni quasi ogni anno tra il 792 e il 798. Mentre Carlo fu costretto a trasferirsi a Eresburg con tutta la famiglia per essere più vicino al teatro di guerra e controllare le operazioni militari nella regione. Tuttavia, nonostante questa fiera resistenza, al termine di oltre 30 anni di scontri, massacri, rappresaglie e sangue versato, la Sassonia nell'anno 804 poté dirsi domata e assorbita nell'ecumene cristiano. L'Irminsul, l'albero del mondo, simbolo per eccellenza del paganesimo germanico e ancora oggi parte della memoria storica tedesca, venne oscurato dal simbolo cristiano della croce. I sassoni divennero parte integrante dell'impero di Carlo, al punto che, secoli dopo, una volta esauritasi l'esperienza carolingia, proprio dalla Sassonia partiranno le iniziative volte a restaurare l'idea in Europa di un sacro romano impero. Di natura completamente diversa furono le campagne contro i Bavari, iniziate a pochi anni di distanza dalla conquista del regno longobardo. I Bavari erano una popolazione cristianizzata e profondamente cattolica, per cui non fu possibile a Carlo ammantare le campagne contro il loro ducato di significati religiosi. Si trattò di uno scontro motivato dalla mera opportunità politica, il cui casus belli va individuato nei difficili e instabili rapporti instauratisi nel tempo tra la monarchia franca e la famiglia del duca di Baviera Tassilone. Nonostante Pipino alcuni anni prima avesse ridotto il loro territorio a protettorato dei Franchi, i Bavari nutrivano ancora vive aspirazioni all'indipendenza. Tempo addietro, il duca Tassilone aveva sposato Liutperga, figlia di Desiderio, re dei Longobardi, stringendo con quella casata reale una solida alleanza in chiave antifranca. Quando nel 774 il regno dei Longobardi crollò, la Baviera rimase perciò isolata ed esposta alle mire espansionistiche di Carlo. Per svariati anni i rapporti tra i due potentati restarono tesi, senza giungere allo scontro armato, ma dopo il 781 le cose precipitarono. A Carlo era giunta la notizia che Tassilone tramava contro di lui insieme al duca di Benevento Arechi e che aveva stretto alleanza con il solido canato avaro nella pianura pannonica. Nel 787, al ritorno dall'Italia, Carlo invase la Baviera, seguendo diverse direttrici e avanzando profondamente nel territorio del ducato. Tassilone fu costretto a offrire la resa e a consegnare ostaggi, tuttavia Carlo era profondamente diverso dai suoi pur bellicosi antenati. Le sue campagne militari non erano quasi mai finalizzate a stabilire vantaggiosi equilibri con i potentati stranieri, quanto piuttosto all'annessione all'interno della compagine territoriale soggetta alla sua sovranità. Quando Tassilone apparve di fronte al vincitore, venne arrestato e chiuso nell'abbazia di Jumièges, mentre la Baviera, soggetta a occupazione militare, venne affidata a conti di origini franche. Alcuni anni più tardi, nel 794, Tassilone venne tradotto dal carcere fino a Francoforte, dove si stava tenendo un sinodo. In quell'occasione, quello che sul piano squisitamente legale era ancora il duca di Baviera, fu costretto ad abdicare solennemente a favore del re dei Franchi, legittimando in tal modo, anche sul piano giuridico, il dominio di Carlo su quelle terre. La politica di potenza messa in campo da Carlo suscitò ammirazione nei contemporanei e nei posteri per il suo evidente effetto unificatore e perché determinò la nascita di una grande struttura territoriale. Tuttavia, ebbe alcune conseguenze non intenzionali destinate a favorirne il rapido declino. Una di queste conseguenze fu l'annessione di una serie di territori di confine, come la Sassonia, la Baviera e il Regno dei Longobardi, che da tempo esercitavano una funzione di cuscinetto rispetto alla pressione di popolazioni estremamente aggressive militarmente, quali i danesi, avari e saraceni, che si trovarono a quel punto a diretto contatto con i confini dell'impero di Carlo. In particolare, l'annessione del Ducato di Baviera portò il confine orientale dei territori franchi a diretto contatto con gli avari, che non avevano esitato a interferire con la politica del re dei Franchi, attaccando la Baviera e l'Italia orientale in virtù della loro alleanza con Tassilone. L'esercito franco ricacciò gli invasori nei loro territori presso il Danubio, tuttavia in quell'occasione divenne evidente il pericolo costituito dalla vicinanza di questi fieri guerrieri di origine asiatica. Se a questi aspetti meramente geopolitici e militari si somma il fatto che gli avari erano dei pagani che non si erano mai voluti convertire al cristianesimo, si può ben comprendere come per il re Franco ci fossero motivi largamente sufficienti per attaccare il Canato. Nel 790 Carlo ricevette presso Worms un'ambasceria degli avari, ma le trattative per instaurare rapporti pacifici si esaurirono in un nulla di fatto, a causa dell'intransigenza e delle pretese inaccettabili del re Franco. Era la guerra che Carlo desiderava e già nella primavera dell'anno successivo, insieme al figlio Ludovico, raccolse presso Ratisbona il più grande esercito mai messo in campo dal Regno Franco per dare inizio all'invasione del Canato. Le forze carolinge furono divise in tre robusti corpi d'armata. Due di essi costeggiarono separatamente le due rive del Danubio, proteggendo al contempo la flotta fluviale di supporto che portava i rifornimenti. A nord del Danubio marciavano i reparti franchi al comando dello zio di Carlo, Teoderico, mentre sul versante meridionale, al comando del re, marciarono i corpi bavaresi. Dall'Italia, poi, avanzava un altro esercito, prevalentemente formato da guerrieri longobardi, inviato dal giovane re d'Italia, il figlio di Carlo Pipino. Fu questa armata a entrare per prima in contatto con il nemico, penetrando nella Pannonia e sconfiggendo gli avari il 23 agosto 791. Gli eserciti franchi giunsero nel teatro delle operazioni di guerra solo agli inizi di settembre. La reputazione degli avari come guerrieri era ancora molto alta, nonostante dopo tanti anni di vita sedentaria non si trattasse più dei formidabili cavalieri delle steppe che avevano terrorizzato i Balcani nel VII secolo. Il nemico era ancora così temuto che i sacerdoti al seguito dell'esercito avevano imposto ai guerrieri franchi ben 3 giorni di digiuno e preghiere per ingraziarsi i favori dell'Altissimo. Gli avari avevano eretto fortificazioni sulle due rive del Danubio, ma l'eccezionale portata dell'attacco li costrinse a ritirarsi senza accettare battaglia. Carlo poté avanzare in profondità nella pianura pannonica, fino a quando l'avanzare del freddo inverno balcanico non lo costrinse a rientrare con l'esercito a Ratisbona. Si era trattato di un'operazione militare di scarso impatto territoriale, ma che tuttavia aveva colpito al cuore il prestigio dell'impero avarico. Negli anni successivi Carlo progettò con attenzione una seconda invasione, nella quale intendeva profondere ancora più energie e che avrebbe dovuto iniziare con il favore della bella stagione per non incorrere ancora una volta nei rigori dell'inverno pannonico. Conscio dell'importanza che le vie d'acqua avevano, sia sul piano militare sia su quello commerciale, in un mondo arretrato, scarso di strade e di vie di comunicazioni terrestri, Carlo investì molte risorse in questo periodo nel potenziamento della flotta fluviale. Ma soprattutto si lanciò in un'impresa grandiosa, decisamente al di là delle capacità e delle conoscenze tecniche del suo tempo, la costruzione di un canale in grado di mettere in comunicazione il Reno e il Danubio, creando una grande via navigabile capace di unire il mare del nord con il mar nero. Le opere di scavo di questa fossa carolina si protrassero fino all'autunno del 793, quando i continui crolli dovuti alle piogge convinsero il re ad abbandonare l'impresa. A trattenere Carlo dal chiudere i conti con gli avari furono in quest'ultimo decennio dell'VIII secolo le continue ribellioni dei Sassoni a nord. Così toccò suo figlio Pipino, nominato re d'Italia, gestire il fronte danubiano. Pipino, guidando forze nelle quali prevalevano guerrieri longobardi, attaccò più volte e con notevole efficacia le postazioni avare. Il Canato, colpito duramente nel suo prestigio e afflitto da continue defezioni di nobili disposti a convertirsi e a mettersi a disposizione della corona carolingia, non seppe opporre un'adeguata resistenza. Gli episodi più eclatanti di questa guerra furono certamente gli attacchi alla capitale avara. Si trattava in realtà di una sorta di immenso accampamento fortificato di forma circolare, denominato Ring, l'anello, e situato tra i fiumi Tibisco e Danubio, nel quale si favoleggiava che i Kagan avari conservassero le ricchezze accumulate in quasi 3 secoli di razzie. Il primo attacco all'anello venne portato dal duca del Friuli Eric con una spedizione di portata limitata, ma ebbe comunque un notevole impatto psicologico, mettendo in evidenza la vulnerabilità dell'impero avaro. Così nel 795, nonostante il Kagan avaro fosse oramai disposto a prostrarsi, Pipino allestì un nuovo possente esercito e attaccò il Ring, occupandolo e spogliandolo di tutti i suoi tesori. La descrizione stupita ed entusiasta di quel favoloso bottino che ci lasciò Eginardo racconta di un convoglio di ben 15 carri, ognuno trainato da 4 buoi, carichi di oro e di argento, e giustifica il clamore che questa conquista fece nel mondo cristiano. Parte del bottino venne distribuito tra i conti, vescovi e fedelissimi della corona. Una quota fu devotamente spedita a Roma come offerta per il papato e il rimanente fu inviato ad Aquisgrana presso la nuova capitale scelta da Carlo, contribuendo in modo decisivo al vasto programma di abbellimento architettonico della città voluto dal re. La conquista dei territori degli Avari non permise un'assimilazione del loro impero, conservandone formalmente la struttura giuridica come era avvenuto per i Longobardi. Gli Avari erano pagani ed era impensabile per un monarca cristiano assumere su di sé il titolo di Kagan. Ebbe inizio così una profonda opera di evangelizzazione con pratiche non esenti dalla violenza per convertire queste genti. Gli Avari non accettarono di buon grado la conversione. Vi furono continue ribellioni e rivolte, duramente soffocate nel sangue dagli emissari del re dei Franchi. Lo zelo religioso e la violenza con cui gli avari furono assimilati e la loro cultura annichilita ha il sapore della campagna di sterminio perpetrata con determinazione tra preghiere e digiuni dei cristiani d'Occidente. Se non possiamo parlare di genocidio è solo perché i mezzi tecnici limitati dell'epoca non permettevano i massacri scientificamente organizzati che hanno drammaticamente contraddistinto epoche più vicine alla nostra. Larga parte dei territori subì una germanizzazione forzata, mentre gli avari superstiti si spostarono verso est, finendo per gravitare nell'orbita dei loro ex vassalli bulgari, oramai a capo di un grande impero e ansiosi di regolare i conti con gli antichi padroni. L'annientamento dell'elemento avaro nella pianura pannonica, sebbene non sia molto ricordato nei testi scolastici, fu gravido di conseguenze. In primo luogo permise all'elemento slavo dell'area di emergere. Appartiene a questo periodo il consolidarsi di importanti realtà politiche slave come i regni di Serbia e di Croazia. In secondo luogo, ma non meno importante, il vuoto fisico lasciato nelle grandi aree pianeggianti intorno al Danubio permise meno di un secolo dopo l'insediamento in questi territori di una bellicosa popolazione giunta da est, i Magiari. Queste genti, oltre a plasmare sul piano etnico la Pannonia, dando vita a un regno destinato a divenire la moderna Ungheria, tormentarono e aggredirono a lungo il mondo erede dell'impero carolingio, contribuendo in maniera decisiva a determinare gli equilibri dell'Europa alto-medievale. Le campagne militari di Carlo determinarono una marcata estensione della sua sovranità a settentrione, a oriente e a sud delle Alpi, mentre a occidente, al di là dei Pirenei, l'avanzata dell'esercito franco non poté essere altrettanto travolgente. Gli arabi di Spagna, infatti, pur essendo in una fase di marcata instabilità interna e incapaci di offrire una resistenza unitaria, seppero tenere testa brillantemente alle forze franche e Carlo riuscì certamente ad avanzare, ma strappando ai musulmani solo una fascia di territorio a ridosso dei Pirenei. Questa marca di Spagna andò comunque a formare un cuscinetto protettivo che permise al regno dei Franchi di non patire più incursioni nel proprio territorio da parte degli eserciti islamici. La stessa identità nazionale del popolo catalano, linguisticamente e storicamente distinta da quella delle altre popolazioni iberiche, si venne a formare come conseguenza della divisione territoriale successiva alle campagne spagnole di Carlo. Dato che si trattò di guerre contro gli infedeli per eccellenza, si è spesso discusso della valenza religiosa di queste campagne. Certamente la propaganda carolingia si servì anche di questo argomento ideologico per compattare le truppe e il regno intorno a un'idea identitaria di appartenenza. Tuttavia gli storici sono piuttosto scettici sulla reale portata di queste spinte all'evangelizzazione. In realtà in queste guerre Carlo mostrò un notevole spirito pratico, non disdegnando l'alleanza con potentati musulmani contro altre realtà politiche islamiche che intendeva attaccare. Molto cinicamente, il re Franco non esitò a sfruttare a proprio favore le divisioni interne al mondo islamico di Spagna, concludendo accordi amichevoli con parte degli infedeli. I presupposti per l'inizio delle campagne iberiche furono la pacificazione più o meno forzata e l'assimilazione del Ducato di Aquitania nel mondo franco. Tuttavia, anche una volta ottenuto questo risultato, la condotta di Carlo verso gli arabi di Spagna proseguì nel solco della tradizione di rapporti amichevoli consolidata da suo padre già diversi decenni prima. Pipino nel 759 aveva ottenuto la sottomissione del governatore arabo di Barcellona e più tardi aveva mantenuto rapporti cordiali con l'emiro di Cordova. Carlo si decise ad attaccare la Spagna solo nel 778, probabilmente in seguito alle sollecitazioni del governatore arabo di Barcellona che ne invocava l'aiuto a sostegno della sua ribellione nei confronti dell'emiro cordovese. La spedizione venne organizzata a partire dall'attuale regione francese di Poitou. Carlo trascorse la Pasqua a Chassenil, dove aveva fatto trasferire la corte. Un vasto esercito diviso in due colonne si mosse verso i Pirenei. Una colonna era formata da forze borgognone, bavarese e italiane e l'altra da guerrieri franchi e bretoni. Le due colonne avevano ordine di convergere su Saragozza per dare inizio all'assedio della città. In realtà l'assedio fallì e l'esercito di Carlo, impreparato a sostenere una lunga permanenza lontano dalle proprie basi, fu costretto a ritirarsi. Proprio durante quella ritirata, la retroguardia di una delle colonne franche presso il passo di Roncisvalle fu assalita da bande di guasconi e di baschi e venne massacrata. Nella battaglia perse la vita il marchese di Bretagna Rolando, per noi italiani passato alla storia come Orlando e divenuto immortale grazie alla saga cavalleresca che lo vede protagonista. Negli anni successivi la questione sassone prima e la guerra con gli avari poi assorbirono quasi completamente le energie, le risorse e l'attenzione di Carlo. Egli non poté rimettere mano al progetto spagnolo e preferì lasciare la gestione di questo fronte ai suoi luogotenenti delle province meridionali. La guerra con i saraceni riguardò più che altro le zone costiere. Nel 785 fu occupata Gerona, nel 797 fu presa Huesca, nel 799 avvenne la conquista delle Baleari, nell'801 cadde in mano franca Barcellona e infine, nell'811, Tortosa. Verso la fine della vita di Carlo, quando oramai da oltre un decennio portava la corona da imperatore, si poté dire completata la formazione della Marca di Spagna, o, come vennero poi chiamate, delle contee catalane tra i Pirenei e l'Ebro, con la capitale a Barcellona. Con questo successo parziale finì l'espansione carolingia nella penisola iberica, anche se va detto che Carlo, in virtù dell'importanza e della potenza del suo regno, continuò a esercitare un notevole influsso diplomatico sulle questioni spagnole. Per esempio, nel 797 Abdallah, figlio dell'emiro Abd al-Rahman I, nel tentativo di rovesciare dal trono il nipote al-Hakam, si recò presso la corte di Aquisgrana per invocare l'aiuto di Carlo. E ancora, l'anno successivo, il futuro imperatore sostenne i cristiani di Galizia e di Asturia nella conquista di Lisbona. Chiudiamo la descrizione dell'intensa attività militare di Carlo, ricordando il suo impegno nel consolidamento dei nuovi confini di un regno assai più grande di quello che gli aveva lasciato suo padre Pipino. Carlo era uno stratega e un politico brillante e comprese ben presto che le sue conquiste avevano messo il suo regno a contatto con vicini militarmente aggressivi e pericolosi. Intuì anche, perché le loro razzie erano iniziate da anni nella vicina Britannia, la pericolosità dei nuovi invasori vichinghi che piombavano sulle coste cristiane partendo dai fiordi della Scandinavia. In particolare lo preoccupavano i danesi del volitivo re Gotric, popoli bellicosi, potenti, militarmente ben organizzati, che presero a tormentare con grande violenza le coste franche con incursioni e razzie. Contro questa minaccia Carlo si mosse sia sul piano diplomatico, riuscendo a chiudere dei trattati di pace con il figlio di Gotric, sia su quello militare. Rinforzò le fortificazioni sulle coste e lungo i fiumi, incentivò i conti del nord a dotarsi di una forza navale e infine completò con grande fatica la sottomissione della penisola bretone, importante marca costiera fondamentale nella difesa del canale della Manica e da sempre spina nel fianco del re dei Franchi. Ai confini meridionali dei suoi domini, a preoccupare Carlo e in seguito i suoi eredi, furono le incursioni arabe che portarono a insediamenti stabili di truppe musulmane in aree circoscritte del meridione italiano. Qui la difesa delle coste fu affidata soprattutto al figlio Pipino, nominato re d'Italia, e al duca Longobardo di Benevento. Sul finire dell'VIII secolo le conquiste di Carlo potevano dirsi completate. Aveva sottomesso un'area di 1,5 milioni di chilometri quadrati, dalla Catalogna al Danubio, dalla Manica al Golfo di Napoli. Le genti cristiane di rito latino erano quasi tutte soggette alla sua sovranità e anche le poche che non lo erano, come gli asturiani in Spagna, gli anglosassoni in Britannia, gli irlandesi e i cristiani sudditi del governo islamico della penisola iberica, guardavano a Carlo come un riferimento fondamentale. Carlo aveva vinto le sue guerre, tuttavia gli esiti vittoriosi dell'azione militare posero al re e ai suoi più fidati consiglieri importanti questioni di natura intellettuale, morale e politica intorno al tema del governo dei territori. Di conquistatori implacabili è piena la storia umana, efficaci macchine per la distruzione capaci di sottomettere territori smisurati. La vera grandezza però appartiene solo a chi, alla fase della distruzione, ha saputo accompagnarne una di costruzione, di pacificazione e di governo. Carlo può essere considerato un gigante proprio per come affrontò la questione della filosofia del governo e dell'esercizio della sovranità. Bene, fin qui la guerra e con questo racconto delle guerre di Carlo Magno termina questo capitolo, ma come abbiamo detto nel finale del capitolo, appunto dell'ultima lettura, la grandezza non appartiene solo a chi sa far valere le armi, ma appartiene soprattutto a chi sa far valere la pace dopo le armi. E Carlo in questo fu un grande. La sua struttura politica, la sua creatura politica non gli sopravvisse a lungo, entrò già in crisi sul finire del suo regno, intendiamoci, ma questo non cambia molto. La sua capacità di progettare, la sua idea lucida di come organizzare il regno sotto il profilo civile, legislativo, culturale, economico, attraverso il rafforzamento degli scambi con una moneta solida. Una serie di iniziative che prese fanno di lui un grande capo di Stato, con tutto il bene e il male che questo può significare, e in qualche modo ce lo configurano come una personalità ben più complessa di un mero conquistatore. E di tutto questo ci occuperemo nel prossimo centrale capitolo, in cui verranno descritte le strutture economiche, sociali, civili, culturali di questa grande creatura. Probabilmente troppo ambiziosa rispetto alla società che si trovò ad amministrare, e questo fu in ultima analisi il motivo della sua crisi quasi immediata. Crisi che però ci lasciò un'idea di organizzazione, un'idea di civiltà soprattutto, e ribadiamo che questo è il punto soprattutto fondamentale, non è tanto importante la ricaduta nell'immediato pratica, è molto importante la ricaduta a livello delle categorie di pensiero che Carlo portò nella civiltà europea del Medioevo, riportandola su livelli di concezione della convivenza civile molto più elevati di quanto non erano stati fino a quel momento, quantomeno più organizzati, più inquadrati e più lucidi, più consapevoli. Con questo capitolo stiamo lasciando anche il regno dei Longobardi, che con Desiderio, come abbiamo visto, si esaurisce e entra a far parte dell'impero carolingio. È una cosa che mi fa quasi commuovere, perché ci ha fatto compagnia per 2 anni di lavoro. In fondo, i Longobardi sono stati grandi protagonisti del primo volume e in qualche modo anche grandi protagonisti della prima parte di questo secondo. Lasciarli mi fa quasi un effetto strano, ma vabbè, questa è una cosa personale, da me, da uomo che racconta. Proseguiremo con altri racconti di altri popoli, di altre realtà non meno affascinanti. Vi ringraziamo per l'attenzione, come sempre, e vi salutiamo.